gruppo di genitori che si sono... Scusate tanto. Da un piccolissimo gruppo di genitori che cominciava a farsi... Vabbè, mi siedo qua. Oh, mi siedo qua. Che cominciava a farsi delle domande sulla scuola, sulle scuole libertarie o anche sulla descolarizzazione, insomma, su quello che vivono o che andranno a vivere i nostri bambini quando avranno l'età di andare a scuola, chiedendoci che cosa noi vorremmo per i nostri bambini e se effettivamente ci può stare bene quello che avviene nelle scuole statali, come sono gestite, eccetera. Quindi tutto nasce un po' da domande e riflessioni in questo senso. Vabbè, intanto vi spiego un attimo come è strutturata la giornata, perché ha cambiato varie volte. Prima volevamo fare un'introduzione del libro di Filippo, poi Filippo ha avuto l'idea di fare più qualcosa insieme, però adesso, essendo così tanti, non si sa se voleva fare dei giochi, non si sa se riusciremo a gestirli così in tanti, quindi a questo punto ci penserà lui, io delego completamente quello che... No, se vogliamo fare intanto così, se qualcuno ha da dire qualcosa su che idea vi siete fatti, come siete arrivati qui, non lo so, cosa ne pensate, altrimenti... Altre due cose, qua ci sarà dopo la merenda, dopo avere, insomma, ci sarà un momento successivo di dibattito a cui volevamo dare molto spazio, perché la cosa a cui tenevamo di più era proprio che ci fosse un confronto fra di noi, che venissero fuori delle idee, perché vorremmo proprio... ci piacerebbe dare concretamente vita a delle esperienze di scuola libertaria nel nord di Milano, o comunque a delle esperienze di educazione libertaria, che siano sia come scuola libertaria che anche come vediamo, insomma, un po' quello che viene fuori. Faremo girare magari un foglio dopo, così raccogliamo i vostri indirizzi, riusciamo a tenerci in contatto. Chi è interessato, faremo successivamente, se ne avrete voglia, magari delle riunioni per vedere se ci piace questa cosa, se andare avanti. E vedremo, non abbiamo le idee precise, per cui anche in questa introduzione non so esattamente cosa dire, perché non abbiamo idea di che cosa ne verrà fuori. Voleva essere proprio lasciato un po' così a quello che succederà fra di noi. Quindi poi ci sarà la merenda. La merenda abbiamo deciso di farla vegana. Non tanto perché noi, gli organizzatori, sono vegani, ma più che altro perché pensando a un'esperienza libertaria ci sembrava più libertario, cioè non ci sembrava che, insomma, ci stesse molto di... in un'occasione del genere di mangiarci degli animali, perché la nostra idea di libertà si estende anche a loro, e poi perché, siccome ci sono molti di noi che sono vegani e molti bambini presenti qui che sono o saranno vegani, ci sembrava anche più rispettoso nei loro confronti, nel senso che cioè il cibo vegano, diciamo, rispetta tutti, rispetta sia gli onnivori, che comunque hanno cose che mangiano anche loro quotidianamente, che i vegetariani, che i vegani, quindi ci sembrava la scelta più più in linea con un'idea libertaria. E niente, poi c'è il banchetto là dietro, se dopo qualcuno vuole prendere... Ah, la merenda sarà a offerta libera. Il banchetto invece, se dopo qualcuno interessa prendere dei materiali, sia per adulti che per bambini, che trattano vari temi. Abbiamo portato per bambini molti libri che trattano il tema del genere, perché... cioè degli stereotipi di genere, diciamo, e delle famiglie diciamo non convenzionali, perché ci sembra un tema importante che molto spesso è trascurato e che proprio dalla scuola viene, anzi la scuola forse è più conservatrice ancora di quello che sia la società su questo piano, quindi ci interessava molto portare anche questo e lasciare maggiore scelta ai bambini anche in questo campo. Poi le cose da dire sarebbero tantissime, però se qualcuno di voi ha da dire qualcosa, più interessante che sentir parlare solo me, altrimenti lascio a loro. Tanto Maurizio Giannangeli invece che ci aiuterà un pochino con il dibattito, e lui è della rete Educazione Libertaria invece, e se ci vuole spiegare magari lui bene che cos'è, sì. Comunque è una rete che raccoglie e mette appunto in rete le varie esperienze di educazione libertaria che ci sono in Italia.
No, dai, rompiamo il ghiaccio perché mi rendo conto che è sempre difficile.
Mi sentite?
No, no,
voi.
Vado a fare.
Effettivamente quando abbiamo preparato questo incontro avevamo tante idee, non sappiamo bene, fa un po' parte del caos creativo che dovrebbe produrre qualcosa, ma ho pensato di cominciare questo incontro leggendovi qualche pagina di un testo di Mario Lodi che è scomparso pochi giorni fa, che è stato non soltanto un maestro elementare straordinario, ma che ha provato a vedere effettivamente il mondo dalla parte dei bambini. C'è questo testo che si intitola Dalla parte dei bambini, da cui vorrei cominciare per vedere dopo se che cosa di questa scuola pubblica ci stiamo?
Di Stato.
Di Stato, scusa. Questa scuola di Stato, di scuola elementare di Piadena, insomma, l'esperienza di Mario Lodi si distanzia così tanto da una possibile esperienza libertaria nel momento in cui vogliamo costruire e autogestire un'esperienza di questo genere. Allora Mario Lodi diceva così: parlando con i genitori dei loro piccoli figli, non è raro sentire un luogo comune che rivela la non conoscenza del bambino da parte di chi invece dovrebbe conoscere tutto di lui. Imparerà quando andrà a scuola. Con queste parole l'adulto spesso giustifica il rifiuto a parlare con il bambino dei suoi problemi e a dare risposte adeguate ai numerosi, insistenti e talvolta difficili perché. In realtà si ignora che la cultura del bambino non comincia a scuola, ma molto prima, si può dire fin dalla nascita. È da questo periodo che va dalla nascita fino ai 6-7 anni che l'uomo vive il periodo di crescita generale e della conoscenza più intenso e importante della sua vita, mette le fondamenta della sua conoscenza. Parlare con il bambino piccolo quando chiede e non smettere mai di essere in relazione con lui significa aiutarlo a mettere le fondamenta della sua conoscenza. La sua cultura cresce sotto la spinta fondamentale del gioco. Osservare a lungo il bambino che gioca ci offre lo spettacolo di una catena di conquiste che il bambino utilizza per divertirsi e nello stesso tempo per scoprire come è fatto il mondo. Il bambino è in genere un essere che cerca le avventure, le situazioni difficili, il rischio. L'adulto deve fare in modo che i rischi siano evitati, ma senza privarlo della gioia di esplorare, conoscere, capire come è fatto un meccanismo. Lo strano, il bizzarro e l'assurdo lo incantano. Egli ha un'immensa potenzialità che solo in minima parte si realizza, probabilmente per colpa dell'adulto che, accettando la logica del bambino, va in crisi, oppresso com'è da una vita regolata da ritmi e convenzioni in contrasto con quella infantile. A scuola, e qui sta parlando della sua scuola naturalmente, della sua scuola statale, della scuola elementare, a scuola il confronto delle diverse esperienze in una struttura di base fondata sulla parità permette a ognuno di crescere differente e nello stesso tempo uguale. Ognuno sviluppa le sue possibilità e nessuno è più handicappato, poiché in una situazione dove la diversità è la norma, non esiste una linea di demarcazione fra chi sa certe cose e chi non le sa. Alla scuola elementare, fin dalla prima classe, l'uso delle capacità espressive e razionali dell'uomo potrebbe e dovrebbe fare un salto di qualità, acquisendo gradualmente strumenti da usare in gruppo. Si salda l'interesse del bambino con la vita, per la vita e i suoi problemi, con la coscienza dell'umanità che indaga il reale per immaginare e preparare un futuro migliore. Un'alternativa alla scuola trasmissiva che con la lezione, le materie, il libro di testo e la valutazione selettiva umilia l'uomo creativo e intero, spegnendolo a poco visita al prato dove si corre, si scoprono l'erba e i fiori e va avanti ancora per pagine e pagine, non ve lo leggo tutto, concludo con questo. Gli educatori che non hanno mai fatto a scuola la ricerca e hanno avuto recise le radici del loro interesse diretto per le cose che accadono nel mondo non possiedono gli strumenti per fare scuola nel modo adeguato per il bambino e per sé. Molti che si sono fermati al diploma o alla laurea impugnano il libro di testo che sembra dar loro un po' di sicurezza. Altri tentano individualmente esperienze settoriali avvalendosi di capacità e di interessi personali. La questione della riforma della scuola di base non può eludere questi due problemi di fondo: lo studio del bambino nelle sue operazioni mentali collegate al processo evolutivo e la preparazione professionale dei docenti. Mi piaceva cominciare con Mario Lodi perché è stato sicuramente, penso che tutti voi lo conosciate, è stato sicuramente uno dei, all'interno del movimento di cooperazione educativa, di quelli che ha cercato all'interno di una scuola statale elementare di esplorare la possibilità di dare al bambino progressivamente un insieme di possibilità che normalmente la scuola invece preclude. Allora volevo partire da queste considerazioni di Mario Lodi perché mi sembra che tocchi alcuni punti abbastanza centrali e poi collegarle a alcuni spezzoni di video che Maurizio Giannangeli ha preparato, che ci portano a vedere degli aspetti di alcune scuole libertarie, democratiche, poi magari facciamo per vedere quali sono appunto quali sono le caratteristiche generali di queste esperienze, ognuna delle quali è diversa dall'altra, perché ogni classe è diversa dall'altra, ogni scuola è diversa dall'altra, ogni realtà è diversa dall'altra. Un punto importante che sottolinea Mario Lodi, che secondo me è vitale per ogni esperienza creativa di una scuola libera, è il fatto che la scuola, quella che chiamiamo scuola, ma scuola è chiusa normalmente, e invece una realtà educativa come quella, come una realtà libertaria che si cerca di costruire, è per definizione aperta al mondo esterno. Anni fa, in un ciclo di incontri, tra l'altro, in cui era venuto anche Mario Lodi alla Libreria Utopia che avevamo organizzato su Scuola e Libertà, c'era una maestra elementare di una scuola statale che aveva con un motto sottolineato questo aspetto, dateci un pullman e cambieremo la scuola. Era un modo un po' naif, se volete, ma per dire che diciamo, questo movimento che parte dall'interno per andare verso l'esterno e che è stato sottolineato innumerevoli volte dalle esperienze tradizionali dell'educazione libertaria. C'è chi, come Paul Goodman, immaginava una scuola fatta di piccoli gruppi di bambini o di adolescenti con un accompagnatore che girava per le strade della città, New York o qualsiasi altra città, e l'esperienza educativa si faceva a contatto con i problemi, con le realtà, con le differenze, con i conflitti, con le mille possibilità che intorno a noi incontriamo. Quello che invece caratterizza la forma scuola, io la chiamo così nel libro, sono alcune caratteristiche che appunto una scuola democratica, una scuola libertaria dovrebbe mettere in discussione. Ve le riassumo brevemente senza farla troppo lunga. Illich, che è stato uno dei maestri appunto di questo modo di pensare la scuola, parlando della forma scuola, ne indica tre elementi fondanti: la segregazione per fasce d'età, il rapporto di soggezione e dominio tra insegnanti ed allievi e, altro aspetto che sembra marginale che invece è centrale, il controllo del tempo. In realtà appunto a questa considerazione generale di Illich si può aggiungere che la forma scuola, per come l'abbiamo conosciuta tutti noi, e qui farei un primo... mi fermerei un momento per mettere a fuoco la nostra esperienza. Uno degli aspetti che secondo me sono assolutamente fondamentali quando si entra in un rapporto educativo diverso da quello tradizionale è mantenere aperto l'accesso alla propria esperienza autobiografica, ai momenti formativi che sono stati per noi caratterizzanti nel bene e nel male, e, come dire, mantenere aperta questa porta, per dirlo in modo un po' new age, restare in contatto col bambino che è noi, ma che, a parte questa forma un po' stucchevole, significa semplicemente che proviamo a metterci dalla parte dei bambini e delle bambine ogni volta che siamo in relazione con loro, e soprattutto, diciamo così, perché il mondo adulto è un mondo codificato con un insieme di regole che non sono state stabilite da noi, con una violenza strutturale che caratterizza ogni aspetto della nostra vita quotidiana, e è molto difficile per noi. Il primo passo dovrà essere comunque quello di ritornare sempre a guardare questa realtà con gli occhi di chi entra a una seconda nascita al mondo, che è appunto il bambino, dopo la prima nascita. Su questo aspetto mi fermerei un momento, se siete d'accordo. Pensavamo, siete tanti e che bello, ma pensavamo di cominciare l'incontro in realtà non con una mia relazione, ma mettendo a fuoco per ciascuno di noi quali sono state due aspetti, diciamo, avevamo pensato. Il primo è che cosa ciascuno di noi, chi ha voglia di parlare, chi ha voglia di scrivere, si può mettere un tabellone per terra, che cosa ciascuno di noi associa, può essere un'immagine, può essere un'esperienza precisa, può essere un concetto, a questi due concetti di educazione e libertà che noi cerchiamo di mettere insieme per cercare di costruire un'educazione libertaria. Che cosa ciascuno di noi pensa quando, separatamente, poi insieme, ha in mente questi concetti? Questo è il primo aspetto. E il secondo, come realizzarlo qui, è un po' difficile, però. Il secondo aspetto è, proprio per quel sapere autobiografico che secondo me è fondamentale nella relazione educativa, mantenere sempre attivo questo ricambio, diciamo così, questo rapporto con la propria esperienza educativa. Che cosa per ciascuno di noi, un episodio che per noi è stato significativo nel nostro percorso educativo, nel male, cioè come un'esperienza di dominio, di sottomissione, e dall'altra parte invece quando e come, che cosa ci ha aperto gli occhi davanti al fatto che un rapporto di soggezione è un rapporto di sfruttamento, che quindi abbiamo bisogno di liberazione. Che cosa, cioè, ha fatto sorgere in noi quale esperienza? Chiaro che ce ne sono tante, ma se dovessimo mettere a fuoco questo aspetto, quello direi. Qui si può... so che è difficile, però non mi volete mica far parlare tutto il tempo. Se non parlate, facciamo vedere i video, cominciamo a scrivere. Ho il libro nero.
Avevamo scritto nel volantino, però dato che ha girato, non so, magari qualcuno non l'ha letto, è stato invitato da un amico, allora ci sembrava molto importante il fatto, se ci fosse qualche bambino, insomma qualcuno più giovane interessato a seguire il dibattito, ci sembrava molto importante renderglielo possibile, cercando di esprimerci in un modo che per loro sia comprensibile. Quindi non lo so. Se qualcuno fosse, qualche bambino fosse interessato a seguire, non ha che da chiederlo, o se è imbarazzato a chiederlo a qualcuno che ce lo dice, insomma. E noi faremo in modo che anche i bambini possano seguire e capire quello che stiamo dicendo.
C'è qualcuno che vuole parlare? Faccio la valletta. C'è qualcuno che vuole...
Ma a me veniva un...
Prego.
È un timido inizio.
Bene.
Una connessione fra educazione e libertà, a me quello che mi è venuto di getto è l'ascolto. Questo è quello che... La connessione che mi è venuta fra educazione e libertà è proprio una cosa intuitiva che mi è venuta, è l'ascolto. Cioè, secondo me è un punto di raccordo fra queste due cose che possono essere armoniche, splendide, o possono essere distoniche quindi impedire il movimento, impedire...
Fatti girare, fatemi fare la valletta. Guarda, cioè, mi rendo conto che c'è poco spazio, cioè... Qualcuno? Sca.
Lì. Va bene. Allora, magari parto con qualche ricordo di quando ero bambina e quando andavo a scuola, tanto per rompere un po' il ghiaccio. E vabbè, intanto io forse sono arrivata qui anche perché la scuola l'ho sempre vissuta abbastanza male e ho sempre fatto fatica a sopportare delle regole che non capivo e che erano calate sulla testa, ho sempre fatto fatica a sopportare l'autorità della maestra a cui bisognava inchinarsi. E allora, una cosa che mi ricordo che mi turbava, ad esempio, quando andavo a scuola, era il fatto che a noi bambini fosse richiesto di chiedere il permesso per andare a fare la pipì. E quindi c'erano bambini che dovevano andare in bagno durante la lezione, ma la maestra ti diceva no, aspetta, no, deve arrivare l'intervallo, tanto che una volta io addirittura mi sono fatta la pipì addosso perché dovevo finire un compito e la maestra non mi faceva andare in bagno e non mi sono più alzata dalla sedia per tutto il giorno perché mi vergognavo di questa cosa. Non lo so, Cosa?
Ancora?
No.
Cerchiamo un foglio grande da mettere qua al centro, che ho portato ma è sparito.
Mi sa che era sul bancasso, io l'avevo messo sul bancasso.
una scatola dietro al banco.
Una scatola dietro. Qualcuno? Grazie. Qualcun altro che vuole? In fondo siamo passati tutti, no, dalla scuola, quindi bene o male.
L'ascolto, c'è la registrazione, che secondo me è parola assolutamente pertinente rispetto a questa relazione. E anche a me torna in mente Mario Lodi, c'è un video che l'ho trovato anche in rete su Rai, sulla Rai, sito della Rai, perché negli anni fino agli anni 70 Vittorio De Seta, un documentarista che forse conoscete, ha fatto una serie di documentari che poi sono andati nel 78 in quattro puntate, La scuola che cambia. Uno di questi c'era appunto Mario Lodi con i suoi bambini al VO di Piadena, è molto bello, suggerisco a tutti di vederlo. E rispetto all'ascolto, vi vedete un maestro. Il video inizia ad esempio con questi bambini, due bambini alla lavagna, che fanno dei conti rispetto a entrate e uscite eccetera, e tutti sono seduti sui banchi e prendono nota dei conti, e il maestro Lodi è in un banco insieme agli altri bambini, che anche lui prende nota dei conti. Il video ovviamente intramezza scene di attività nella classe a momenti di proprio video intervista, dove Mario Lodi dice alcune cose secondo me estremamente attuali. E quindi ascolto vuol dire mettersi proprio nella disposizione d'animo di vedere nella relazione educativa cosa emerge a partire dall'interesse del bambino. Una cosa che quel video espone, sia non solo nelle parole che Mario Lodi fa, nelle dichiarazioni che fa, ma il bello è questa alternanza, no, tra le dichiarazioni e poi vederlo in contesto, in situazioni con i bambini, e si vede veramente concretamente cosa vuol dire questo. Quando prima Filippo parlava di questa scuola aperta, che è proprio il principio che Goodman dice dell'incidentalità, cioè in fondo l'apprendimento si ha a partire dall'interesse che ciascuno di noi ha, e l'interesse da dove nasce, se non nella relazione al mondo. E difatti l'aula di Mario Lodi è un'aula assolutamente aperta. Questo portare per la prima volta, forse in Italia o comunque in quegli anni, con anche altre esperienze ovviamente, il movimento di cooperazione educativa, i maestri di base, c'è il Tano che gli mostra la rana che si accoppia, piuttosto che vanno in campagna a vedere come alcuni contadini si sono aggregati in forma cooperativa, piuttosto che vanno dal padre di una bambina che fa l'artigiano e scoprono che ahimè il lavoro artigiano è in grande crisi. Cioè la scuola non è un mondo separato dal mondo più ampio e largo che è quello della vita, ma l'intrecciarsi, cioè la scuola e la vita sono un tutt'uno, non scindibile, assolutamente non scindibile. Questo principio dell'incidentalità è uno degli elementi che, pur nelle variate e svariate differenze che in vari paesi europei e nel mondo le scuole democratiche mettono in atto, è uno invece dei principi comunque costanti. E quindi laddove si volesse veramente dare atto e vita a un'esperienza di questo genere, questo è sicuramente una cosa che è centrale, ed è possibile solo se c'è questa disposizione d'animo di ascolto rispetto a, nel senso che le domande relative al contesto è chiaro che il maestro anche suggerisce, ma nascono anche proprio dai bambini.
Scusa, credo che ti debba passare il testino.
È anche proprio uno strumento che permette di far resistere l'altro, no? Perché altrimenti, come in quello che raccontava lei, non ascoltare neanche i bisogni fisici di una persona diventa proprio violenza e diventa proprio umiliazione, diventa negare l'altro. L'ascolto anche del bambino piccolissimo vuol dire dargli uno spazio esistenziale, da lì lui può manifestarsi e può essere. Senza questo ascolto, che è un termine appunto grandissimo, l'altro viene ingabbiato in quello che pensa quello che ha davanti, non so come, e se ha potere quello che ha davanti, l'altro è ingabbiato completamente, insomma.
Qualcun altro vuole raccontare?
Vabbè, banalmente ho fatto un'esperienza adesso di supplenza in una scuola media, e la prima volta che sono entrata in classe sono alzata in piedi e rimani così, dici perché? Oppure, maestro, prof, posso bere? Certo che puoi bere. Come posso andare in bagno? Uguale. Ci sono docenti che non mandano in bagno, è vero. Non fanno bere fanno bere solo tot volte. Comunque, vabbè, l'esperienza che ha segnato, diciamo, la mia vita, tra virgolette, che mi ha predisposto appunto verso voler insegnare, tra virgolette, accompagnare, ecco, che è un termine migliore, è la mia bocciatura alle scuole superiori. Sono stata bocciata in terza superiore e c'è stato proprio un annullamento della personalità, l'autostima è calata sottoterra e ho iniziato a vedere delle cose che prima non vedevo, che per me erano ovvie, come per tutti quando si va a scuola, no? Perché non ci si pone domande, insomma, tu vai perché ci devi andare, ci sono delle regole che rispetti, non ti fai tantissime domande, poi magari il cervello inizia a funzionare, a me è iniziato a funzionare dopo questa esperienza brutta, però vabbè, non per forza ci deve essere appunto una bocciatura, ma in generale sono cose ovvie, non so come dire, magari nessuno le dice perché... ti sembra normale che tu entri in classe il docente e tutti si alzano, no? Cioè, però non è così, assolutamente non è così. Una prof mi ha detto, è la prima, perché io ho preso appunto una sezione intera, prima, seconda e terza media, mi ha detto, è la prima, devi stare attenta perché non sono scolarizzati. Cosa vuol dire? Non stanno sui banchetti, si alzano troppo, insomma. Questi sono esempi, ma ce ne sarebbero veramente infiniti.
Un altro?
Partiamo.
Decidiamo noi.
Facciamo questo balletto un po' di volte, comunque. Non ti rimetti lì, io mi metto qui e faccio delle domande.
Va bene. Okay. Allora, cominciamo, introduciamo degli elementi, tenendo conto che poi diciamo, è un po' difficile... Un aspetto problematico quando si ha in mente l'educazione libertaria, poi insomma chi leggerà il libro magari o altre cose che Scave aveva preparato una bibliografia e anche Maurizio, ci sono tantissime cose che vale la pena di leggere per cominciare a farsi delle idee, ma un primo punto teoricamente rilevante, diciamo così, è la questione. Lo pongo nella forma di una domanda: ci sono dei valori nell'educazione libertaria? Allora, guardate questo video di 4 minuti in cui due ragazzi che hanno ormai concluso il percorso in due scuole, uno in Germania e uno in Inghilterra, dicono qualcosa su che cosa sono diventati attraverso questa esperienza nelle scuole libertarie che hanno frequentato, e nonostante siano diverse, perché Sen School e Caprioli sono diverse, vedrete che convergono su alcuni punti fermi, e lo guardiamo insieme e poi ci soffermiamo un attimo a riflettere su questo punto.
Un momento di stallo per dare una comunicazione tecnica. Se qualche mamma o papà non se ne fosse accorto, là c'è uno spazio bimbi per i bimbi più piccoli, così tutti riusciamo a seguire il dibattito senza doversi allontanare se i bambini fanno casino, perché magari lì riescono a divertirsi anche qua dentro.
Intanto che troviamo l'altro pezzettino, se qualcuno, beh, diciamo, è proprio un frammento di una di un video molto più lungo, e a me colpisce abbastanza che questi due ragazzi, questi sono quelli che hanno finito, e dopo c'è l'università e vabbè, sceglieranno, ognuno di loro due avrà scelto o sceglierà quello che vuole fare nella vita, ma diciamo questo, quelli che vedete sono due ragazzi che arrivano da realtà di scuole democratiche europee completamente diverse tra loro, che condividono alcuni punti su cui dopo torniamo e che messi a confronto trovano una sorta di
convergenza su alcuni punti molto precisi. Il primo è l'autonomia nella gestione del tempo e la responsabilità personale. Quando vi leggevo prima, quando Illich diceva sulla questione del tempo, la dissipazione immensa del tempo che viene fatta nelle scuole. E ovviamente, diciamo, chiunque conosca un bambino, abbia avuto esperienza di un bambino, sa che la sua capacità di apprendere è enorme, e questa capacità di apprendere viene spesso, quasi sempre, mortificata attraverso delle forme, dei rituali, una certa, diciamo, idea di spazio e tempo che è quella della forma scuola, che apparentemente sembra fatta per, diciamo, per riprodurre un sapere canonico nel migliore dei modi possibili. Quello che in realtà fa è standardizzare l'esperienza per tutti uguale da un unico punto di vista. C'è un PowerPoint, l'insegnante, e ci sono degli studenti che sono uno indifferente rispetto all'altro, almeno all'inizio. Poi l'insegnante magari diventerà più attento a quelli più bravi e meno attento ai pierini cattivi, eccetera eccetera, ma in ogni caso la forma, diciamo così, del curriculum è pensato in modo tale che ci sia una standardizzazione. Su questo vengono fatte le valutazioni e su questo ci sono i filtri di passaggio da un blocco all'altro. Questo problema dei filtri del passaggio dalla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola superiore è un problema reale, effettivamente da affrontare, e vedrete che poi in uno dei video, nell'esperienza di Chiscano a Verona, si parla di questo, perché non è che viviamo in un mondo in cui diciamo, possiamo fare quello che ci pare. Fuori ci sono esami, regole, norme, viviamo in un mondo altamente codificato, altamente normato, densamente normato in ogni aspetto della vita quotidiana, per cui è evidente che poi a un certo punto bisogna fare i conti con questa realtà esterna. Ecco, però un primo punto. Sei arrivato?
Non l'ho trovato,
non importa.
L'ho trovato.
Vabbè,
volevo però dire,
copio dalla.
Sì, sì. Posso. Questa cosa della gestione del tempo si associa ovviamente, come avete visto, anche dal fatto dell'autonomia. Cioè, i ragazzi dichiarano, a partire dalla loro esperienza, che hanno vissuto in un contesto dove nessuno gli dicesse cosa devi fare e cosa non devi fare, quando devi farlo, con chi farlo. Difatti nel 2005 l'organismo internazionale mondiale dell'educazione europea, che è l'IDEC, di cui trovate anche il sito online ovviamente, ha sancito questo principio: una scuola democratica, che poi qui noi chiamiamo in Italia libertaria, poi magari diciamo il perché, è quel contesto educativo dove ogni bambino o bambina, ragazzo o ragazza, decide come, quando e con chi vuole apprendere. Quindi anche di fatti a dire, se un ragazzo dice voglio fare un elefante, dice no, troppo grande, no, aspetta, facciamo un topolino, no, l'accompagnatore, l'educatore non si frappone tra il desiderio del ragazzo, no, di fare una cosa che effettivamente magari risulterà onerosa, impegnativa, eccetera. Anzi, semmai lo accompagna in questo sforzo, in questa esperienza.